Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Ciao ragazzi, nuovo video.
E sono qua con Paola Maogeli, che è un grande piacere
Ciao,
averti
Dario.
Qua oggi.
Piacere
e
mio.
Io ti ho scoperto in realtà recentemente, sarà in realtà passato un anno dalla prima volta che ho sentito parlare di Paola. Ho avuto modo di seguirti, di seguire qualche live, qualche messaggio, qualche parola ben spesa. Sei una grande contaminatrice di bei messaggi.
Ti ringrazio.
E però ho detto, prima o poi ci conosceremo, e ci siamo conosciuti, non abbiamo ancora avuto modo di raccontarci le nostre storie vicenda. E io sono estremamente curioso di sapere un po' la tua storia, cioè com'è che a un certo punto sei diventata, diciamo, la storyteller del mercato del rock, mercato poi tra virgolette in realtà, diciamo il contesto mondiale del rock, perché hai intervistato e parlato con tante persone interessanti.
Sì, devo dire, da questo punto di vista sono stata molto fortunata, ma ne parlavamo prima mentre stavamo preparando questo video. Tra i 10 e i 12 anni, e io me ne sono resa conto intervistando più di 1300 tra i più grandi rockstar e musicisti, c'è sempre un momento in cui tu sei in grado di vedere la tua vita. Io intorno ai 10 anni, mio fratello organizzava dei piccoli cineforum casalinghi e c'era un film di Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, Ascensore per il patibolo, la cui colonna sonora è di Miles Davis. Io sono entrata in quella stanza e ho sentito Miles Davis suonare, il grande trombettista, e quella musica mi ha completamente cambiato lo scenario emotivo. Io ho detto, ma chi è in grado di comporre una melodia così meravigliosa? Io voglio incontrarlo. E da quel giorno per anni ho detto che volevo conoscere Miles Davis e che quello sarebbe stato il mio lavoro. Ovviamente mia madre era terrorizzata perché mi diceva, ma che lavoro è conoscere Miles Davis? Giustamente, comunque parliamo a Catania nel 1978, sono del 68, quindi capisci bene che era uno scenario abbastanza desueto. E invece ho saputo che prima o poi sarei riuscita a intervistare coloro che erano in grado di comporre grandi melodie. Per me i musicisti sono gli esseri umani per antonomasia, perché riescono a comporre qualcosa che è in grado di toccare il cuore di milioni di persone. Questa è stata la chiave di volta che poi mi ha fatto scegliere il mio mestiere e mi ha fatto di fatto diventare la persona che sono.
E le prime mosse della tua vita per poi riuscire ad arrivare a lavorare in radio, giusto?
Sì, sì, ma in realtà prima MTV, c'è stata tutta quanta la televisione, un tempo in cui, che ovviamente tu neanche ti puoi ricordare, la televisione aveva ancora un peso specifico nella diffusione della cultura musicale. Quindi ho iniziato per Video Music, che è stato proprio il prodromo della televisione musicale per antonomasia, poi è arrivata MTV, tanti anni MTV, e quelli sono stati gli anni più belli, perché comunque viaggiavi in giro per il mondo, andavi a intervistare tutti i grandi musicisti, e poi Italia 1, La 7, tutti i programmi musicali, devo dire, ho firmato i programmi più belli musicali di questo paese, finché poi l'Italia ha pensato bene che non era più il caso di fare dei programmi di musica in televisione, e secondo me questo è un grandissimo errore, perché si pensa che la musica sia soltanto intrattenimento, invece la musica è un'altissima forma di cultura. Torquato Tasso diceva, attraverso la musica l'anima torna al cielo, e io sono assolutamente convinta che sia così, e lo diceva nel 1500, figurati, e lo trovo assolutamente attuale ancora oggi. E poi da un bel po' di anni è arrivato Virgin, prima con il racconto della musica, perché mi è sempre piaciuto raccontare la musica, perché sono del parere che se tu sai raccontare una storia appassioni le persone.
Assolutamente.
Quindi quel modo di saper raccontare in realtà è anche un modo per far entrare all'interno delle cose, di cose che ti stanno a cuore. E poi da 4 anni Paulis Virgin, che è questo programma che conduco tutte le mattine, in cui invito il mio pubblico ad ascoltare la musica con cuore e orecchie vergini, ma soprattutto traslare questo atteggiamento nella quotidianità, perché tutti noi è come se fossimo ormai convinti che le cose debbano andare in quel modo. La mia famiglia è così, il mio fidanzato è così, il mio lavoro è così, la mia casa è così. Ma se noi impariamo invece a guardare le cose con occhi e cuore e orecchie vergini, allora cambiano le prospettive. Quindi è un invito a sentire la musica, a introiettare la musica, a esperire la musica e la vita quotidiana da un punto di vista, se vuoi, altro, più profondo.
Hai detto una cosa molto bella, il fatto che molti giovani vedono la musica come intrattenimento. Cioè, tra l'altro io dico sempre una cosa, che quando guardo la musica guardo un contenuto, come tanti altri, come un libro, come come magari capita in realtà di leggere parole da qualche altra parte, anche quando ascolti una canzone stai comunque ascoltando il pensiero di qualcuno.
Certo.
E ogni tanto dico sempre: attenti da cosa vi fate contaminare.
Giusto.
Sia nel positivo che nel negativo.
Certo.
Quindi la musica può essere anche uno strumento di crescita, no? E penso che in pochi vedono la musica come uno strumento di crescita.
In pochi, ma è un problema culturale. Purtroppo i tratti culturali cambiano ogni 500 anni. Ormai questo è un tratto culturale nel nostro paese, nonostante la grande cultura musicale del nostro paese. Siamo gli italiani, abbiamo una cultura musicale vastissima. Allora, secondo me, soprattutto anche con la musica rock, era arrivato il momento di cambiare lo storytelling. Nel momento in cui tu la musica la racconti, prende forma. Il grosso problema dell'analogico, il grosso problema del digitale rispetto all'analogico, è che la musica non la vedi più. Prima tu prendevi almeno 3 minuti, che è un tempo lungo, in cui prendevi il vinile, toglievi la copertina di plastica, e decidevi quale lato ascoltare, aprivi lo stereo,
era un rituale,
soffiavi sulla puntina e potevi finalmente ascoltare il disco che volevi. Quei 2-3 minuti ti avevano permesso di operare una scelta. Il digitale, con questa estrema bulimia dei consumi e con questa cultura del subito, ha portato completamente a dire: ma questo brano non mi piace, via. Quando io vedo i 14enni, 15enni, 16enni che hanno nel loro iPod soltanto i singoli, queste persone non avranno mai modo di esperire, di vivere l'ascolto. Eppure noi abbiamo 2 orecchie ed una bocca. Dovremmo ascoltare il doppio di quanto
sì.
parliamo.
Penso che si sia persa un po' questa cosa del sedersi su un divano, mettere un disco e ascoltare dall'inizio alla fine una canzone senza distrarsi. Che è anche una forma di meditazione, no? Ci fermiamo e ascoltiamo. Ascoltare, da un certo punto di vista, è una forma di meditazione. Bellissima. Tra l'altro, stavo leggendo qualche giorno fa un passaggio che fa Alan Watts, non mi ricordo in quale libro, e lui dice che la musica è maestra perché la musica è la più grande metafora della vita. Perché lui dice: vediamo la vita come un viaggio e nel viaggio c'è sempre una fine, quando in realtà nella vita non c'è una fine. Non possiamo vivere costantemente nelle aspettative del raggiungere qualcosa, un fine. In realtà la musica tu l'ascolti non per arrivare alla fine della canzone, l'ascolti per goderti ogni
certo,
attimo della
certo.
canzone. E anche la vita dovrebbe essere vissuta con la stessa filosofia o attenzione che riponiamo nel momento in cui decidiamo di ascoltare un brano. Anche se purtroppo, come stiamo ben dicendo, purtroppo ci sono persone che i brani li ascoltano in maniera distratta.
Perché questo è un tratto culturale, ma se ci sono persone che decidono di raccontarti la musica in un altro modo, allora le cose possono completamente cambiare. La musica ha permesso a Bob Dylan di fare scagionare una persona che era innocente in carcere, la canzone con Hurricane. La rivoluzione del 69 con Woodstock ha portato un senso di pace e di uguaglianza. La musica è fondamentale nella cultura di un essere umano perché ha un grandissimo potere, se vuoi anche politico, di militanza pacifica. Però ce ne dobbiamo assolutamente riappropriare, se nessuno ce lo racconta. Infatti devo dire che la cosa più bella di questi anni è stato scrivere Rock Resilienza, che il mio libro ormai è uscito intascabile, 5 ristampe, è diventato anche uno spettacolo teatrale, perché attraverso le storie dei grandi musicisti, della resilienza dei grandi musicisti, ho potuto raccontare delle storie di vita che hanno toccato il cuore alle persone. Quindi The Dark Side of the Moon, uno dei più grandi album della storia della musica dei Pink Floyd, non è soltanto un disco meraviglioso con il quale fare l'amore, perfetto, ma è un trattato di psicanalisi. Quel Dark Side of the Moon sono quei sentimenti e quelle emozioni con le quali non veniamo non facciamo la pace, no, se vuoi.
Certo.
Questo è The Dark Side of the Moon. E i Pink Floyd di Roger Waters hanno deciso di diventare i Pink Floyd quando un giorno Roger ha visto sua madre tornare, insegnava in una piccola scuola in un paesino in Inghilterra, non aveva i soldi per comprarsi degli stivali, ha visto sua madre con i piedi congelati e ha detto: da quel giorno ho deciso che avrei fatto la musica per parlare dell'essere umano e per difendere i più deboli. La musica è questo, ma se non te la racconta nessuno, prenderai soltanto la panna sul dolce, ed è un peccato perché non assaggerai mai il pan di Spagna.
Bene. Perché il rock?
Perché il rock è una musica meravigliosa, è una musica di rottura, è una musica di... Proprio oggi ho iniziato a leggere in radio la biografia di Neil Young, perché ho deciso, ormai da 4 anni leggo le biografie dei grandi artisti, perché non è sufficiente solo ascoltare la musica, la devi leggere la musica. E lui diceva: io ho sempre saputo di avere un approvometro personale, cioè non mi è mai interessato quello che gli altri pensavano. Io sapevo, partendo da Omami nel North Ontario, un posto di 750 anime, che avrei completamente cambiato la mia storia e la storia delle persone che mi ascoltavano. Queste sono le storie dei grandi musicisti, e questi sono musicisti rock. Anche lì c'è bisogno di riappropriarsi di quel termine bello, rock, perché sesso, droga, rock and roll ormai è un trinomio desueto, assolutamente fuori moda, che si riferiva bene agli anni 60. Invece adesso ci sono tante storie di resilienza, di riscatto, di rivincita. È questo che voglio parlare.
Di costruzione rispetto alla distruzione.
Assolutamente, ma proprio della propria anima. E quindi attraverso questo ho imparato a guardare all'interno dell'essere umano.
Io una cosa che mi chiedo quando penso a te: hai conosciuto tanti artisti, tantissimi, migliaia, e penso che ogni categoria umana, anche se è una cosa, magari una parola brutta a dire, però è vero, ci sono delle categorie di appartenenza,
no? Certo. Tutti,
forse l'appartenenza è una delle sensazioni che più ha smosso l'umanità nel corso,
certo,
dei secoli, e ci sono categorie umane diverse, di persone che hanno interessi diversi. Che cosa accomuna gli artisti musicali, magari anche i più grandi artisti musicali? Quali sono dei punti in comune che hai rivisto e rivisto e magari ritrovato dei pattern ricorrenti?
Ce n'è uno che è un pattern assolutamente ricorrente: trovare la propria verità. Se pensi a un personaggio come David Bowie era una persona di una timidezza quasi cronica, aveva bisogno di creare da Ziggy Stardust all'uomo sulla luna, a Aladdin Sane, aveva bisogno attraverso questi personaggi di creare se stesso. Lou Reed, a 16 anni, al grande genio di Lou Reed hanno fatto l'elettroshock perché era diverso rispetto ai ragazzini ebrei del suo quartiere. Tutti i grandi musicisti hanno pagato un tributo personale altissimo per raccontare una propria verità e per trovare una propria autonomia di pensiero. Infatti la musica dei grandi musicisti è pervasa da questa ricerca di una propria verità. È per questo che oggi, attraverso anche PM Confidential, il mio podcast, attraverso i miei libri, cerco sempre di dire: non abbiate paura di intraprendere la strada meno battuta. E questo l'ho imparato dai grandi, dai grandissimi musicisti. Ho avuto l'ardire, anche l'ardore se vuoi, di leggere la biografia di Mozart in una radio rock, quindi il Mozart di il Requiem di Mozart l'ho trasformato in Requiem. E ad un certo punto, quando gli viene commissionato il Requiem, lui capisce che in realtà la persona che glielo commissiona non esiste, ma è Dio che gli sta per dire stai per morire, e lui scrive il Requiem per lui. Tanto era incredibile il suo contatto, se vuoi, anche con un certo tipo di sensibilità altra. Tutte le storie dei grandi musicisti sono costellate da storie di una propria ricerca. E oggi quello che noi possiamo fare è insegnare ai nostri figli, noi persone adulte, è quello di veramente cantare la propria canzone, diventare l'eroe di se stesso, in questo mondo in cui siamo costantemente spinti a voler imitare, avere le ciglia come quelle, i capelli come quell'altro, invece proprio trovare una propria cifra stilistica. E poi potrai fare tutti i lavori che vuoi, dal commercialista al mobiliere alla rockstar, poco importa, se però tu quel lavoro lo fai con saldezza, in maniera desta, intelligente e per voler condividere delle cose con gli altri, lì hai vinto. E tutto questo io l'ho imparato dai grandi musicisti.
Vedo un'analogia molto interessante con un'altra cosa che penso sempre, che io non appartengo al mondo della musica, appartengo al mondo dell'impresa. Dico sempre che siamo soliti differenziare quella che è la crescita professionale dalla crescita personale, pensare che la nostra mente sia in grado di differenziare la crescita, che ci sia una crescita personale o professionale. E se noi trasformiamo la professione, il lavoro, in ciò che facciamo, piuttosto che collocarlo nella parola lavoro, ma è ciò che facciamo, io penso che ciò che facciamo sia lo strumento di crescita più incredibile che possa appartenere all'uomo.
Certo.
E dico sempre che per me il lavoro è stato uno strumento di crescita incredibile per me, perché è tramite la realizzazione, l'azione, che vedi il cambiamento, e affrontare il cambiamento o vivere il cambiamento ti porta a questa grande realizzazione che niente sarà come oggi, no? O che niente sarà come è stato ieri, e quindi tutto essendo in cambiamento, sì, da un certo punto di vista può intimorire, ma dall'altro punto di vista ti dà quella possibilità di percepire il fatto che ciò che sei oggi non è detto che sarà ciò che sarà domani. E quindi c'è un grande relativismo nelle carriere, nella vita delle persone. E quindi ci vedo un'analogia molto grande, no? La musica, la carriera musicale è uno strumento di crescita per queste persone perché è ciò che fanno. E se vogliamo crea, anche se vogliamo, autostima e identità.
Sì, e poi soprattutto, questo me l'ha insegnato Bono degli U2, comprendere che tutti gli esseri umani soffriamo tutti per le stesse identiche cose, perché questo, se vuoi, è l'altra faccia, quindi trovare una propria verità, cantare la propria canzone, diventare l'eroe di se stesso, ma anche capire che indipendentemente da sesso, razza, religione, provenienza, tu puoi avere il tuo aereo personale, ma nel momento puoi avere la casa più bella sulle colline di Dublino, ma nel momento in cui ti muore un genitore, nel momento in cui ti si ammala un figlio, nel momento in cui la donna che mi ti lascia, sei praticamente nudo, come
davanti
di fatto
alle emozioni siamo tutti
sì
uguali.
Davanti al dolore siamo tutti uguali, di fatto veniamo al mondo nudi e diventiamo estremamente nudi nel momento in cui soffriamo. E allora trovo che questo sia meraviglioso, perché quello diventa un modo per dire che siamo umani. Per questo io ci tengo tantissimo anche a questo mio progetto, professione essere umano, perché noi dobbiamo ritornare a diventare esseri umani di professione indipendentemente dal mestiere che svolgiamo, che se svolto con una certa coerenza ed etica ci porta a fare quello che dici tu, no? Quello che noi facciamo poi ci forma. Cioè, se avessi fatto questo mestiere non avrei intervistato queste grandi personalità e non sarei la persona che sono, come per te, no? Anche. Però è anche importante poi trovare quei punti di similitudine, di uguaglianza, perché oggi trovo che ci sia una solitudine pazzesca data dal fatto che attraverso lo schermo di Instagram pensiamo che la gente viva delle vite straordinarie. Non è così, e infatti alcune delle più grandi, l'ultima rockstar con la quale abbiamo parlato di Instagram è Duff McKagan, il bassista dei Guns N' Roses, e lui mi ha detto,
deve essere interessante sapere come queste persone percepiscono, poi ne hanno viste veramente di tutti
ne
i
hanno
colori.
Viste, tu considera che lui alla tua età aveva il pancreas spaccato e gli hanno dato 6 settimane di vita. È una delle storie più belle, proprio lui è un resiliente con la R maiuscola, è lui che mi ha ispirato il mio libro Rock Resilienza, quindi quando l'ho intervistato per me è stato... E lui ha detto, ok, appartengo alla più grande band del mondo, immaginati negli anni 90 cos'erano i Guns N' Roses, mi hanno dato 6 settimane di vita, ho speso tutti i soldi, mi sono distrutto tra alcol e droghe, ho solo 6 settimane, cosa faccio? Cerco di stare bene, è perché solo quando tocchi il fondo che puoi puntare i piedi per risalire. E lui da lì è ritornato a scuola, si è messo a dieta, è guarito e adesso è un bellissimo uomo di 58 anni, sposato con 2 figlie, il residente del rock and roll per antonomasia, gli avevano dato soltanto 6 settimane di vita. E lui mi ha detto, Paola, my life is perfect on Instagram. Come per dire, no?
Per dire, solo su Instagram.
Solo su Instagram my life is perfect, ma non è così. E secondo me oggi noi abbiamo bisogno di far capire che c'è tutta una vita altra che quella che ci rende esseri umani degni di tal nome, e lo dobbiamo comunicare, perché se no mi preoccupo. Chi ancora non ha esperienza di vita, quindi penso agli adolescenti, vivono immersi in qualcosa che in realtà non rappresenta la quotidianità, non rappresenta la verità. E quindi persone come me, come te, che facciamo comunicazione, tu lo fai egregiamente dall'alto dei tuoi 28 anni, io cerco di farlo bene dall'alto dei miei 51, cioè ognuno di noi deve veramente comunicare che c'è un altro modo per essere presenti a se stessi e che quella è la vera vincita.
Sì, e poi penso che sia anche una questione di riuscire in qualche modo a perseguire una strada, no? Invece internet e social media ti portano al confronto continuo, e questo confronto continuo molto spesso va a smagnetizzare quella che è la tua bussola interiore, perché vai a paragonare quello che può essere il tuo cammino a quello che è stato il cammino di qualcun altro, e non mette, se vogliamo, in evidenza tutte quelle che sono magari le differenze reali, no?
Certo.
Nelle storie di ognuno, nella pratica, non nel risultato, vediamo semplicemente la punta dell'iceberg. E una cosa che
If you compare, you despair, si dice in inglese, ed è verissimo se ci pensi.
In che modo sei cambiata attraverso gli anni, grazie anche a questo percorso a stretto contatto con persone straordinarie? Qual è stato, se vogliamo, l'evoluzione che hai subito? Se tu riguardi alla stessa persona che eri magari 20-30 anni fa, in che maniera sei cambiata? Qual è stato magari, quali sono state forse le prese di consapevolezza maggiore che hai vissuto durante questi anni?
Sicuramente quella di capire che ognuno di noi ha una voce e questa voce va utilizzata nel migliore dei modi. Questa secondo me è proprio una consapevolezza che ho fortissima e devo dire che colui che mi ha... Guarda, ci sono tre persone che sono state fondamentali negli ultimi anni, che sono Chris Martin dei Coldplay, Patti Smith e Roger Waters dei Pink Floyd again. Patti Smith mi ha detto una cosa molto bella. Lei ha detto: abbiamo la possibilità di creare il più grande movimento umano mondiale, perché attraverso i social lo si può fare, per prenderci cura di questo pianeta. Perché ai suoi tempi, ovviamente, lei ha scritto People have the power, ma non c'era quella rete, se vuoi, che permetteva questa vicinanza. Certo. E questo è verissimo. Chris Martin, quando mi ha detto: Paola, there's no planet B, effettivamente non c'è un planet B, cioè nel momento in cui noi siamo il 20% della popolazione che sfrutta l'80% delle risorse. Io per un anno ho vissuto a impatto zero nel 2009, dopo che ero stata nominata ambasciatrice per un nuovo protocollo sul clima al summit di Copenaghen, ed ero appena rientrata dai Coldplay, dagli U2, c'era proprio questo spirito ecologista molto vivace, che poi sembra a un certo punto si è spento per poi adesso riaccendersi. È proprio questa cosa di fare del bene nella nostra quotidianità, proprio perché non c'è un piano B, ma non c'è neanche una seconda vita di cui siamo consapevoli, se vuoi. E poi Roger Waters, quando gli ho chiesto perché un essere umano come lei, che ha venduto 300 milioni di dischi, Dario, 300 milioni di dischi, è una cifra inimmaginabile, fa 300 date in tutto il mondo, e lui dice: perché spero, attraverso la mia musica, che è una musica, quella dei Pink Floyd, altamente introspettiva, di portare le persone a investigare il loro animo umano e a capire che apparteniamo tutti alla grande famiglia umana. Evidentemente quei prodromi di quella ragazzina che voleva conoscere Miles Davis, adesso ovviamente sono diventata una donna, però ho la perfetta consapevolezza che voglio usare la mia influenza, perché oggi siamo tutti influencer. Cioè, adesso, se io arrivo da un'altra generazione, prima, quando tu volevi intervistare qualcuno, mandavi una biografia. Ormai le biografie non gliene frega niente a nessuno, ma le persone vanno a vedere quanti followers hai su Instagram, e quindi in quel wall tu devi mettere tutto quello che sei. È anche un esercizio di stile, non è facilissimo. Però questa cosa, proprio la consapevolezza che io voglio usare la mia voce per portare consapevolezza e per ripagare il debito di gratitudine che ho nei confronti di questi grandi musicisti che mi hanno insegnato a stare al mondo. Le loro parole hanno creato l'impalcatura della mia vita.
Hai avuto un ruolo, secondo me, estremamente importante negli ultimi anni, che deriva dalla grande responsabilità che porti nel poter influenzare migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone. Nel momento in cui ti trovi a contaminare queste persone, ma anche nel momento in cui ti trovi a costruire un audience, perché hai anche avuto la grande capacità di riunire tante persone attorno alla tua persona, perché hai una capacità comunicativa e hai una grande padronanza di linguaggio, quindi complimenti.
Grazie.
Però mi chiedo, ci sono degli strumenti per imparare a contaminare le persone? Ci sono delle abilità da sviluppare per riuscire a diventare empatici, per riuscire a capire quali sono forse gli aspetti più importanti da comunicare di ciò che si prova, di ciò che si vive, di ciò che si è?
Sì, io sono convinta. Ce n'è uno che secondo me è quello che accomuna, è l'autenticità. Nel momento in cui tu diventi autentico, nel momento in cui non hai paura di mostrarti, io per esempio non...
È una liberazione.
È una totale liberazione. Io per esempio non sapevo neanche che esistessero queste app per il volto, per tipo Photoshop, no?
Sì, quello
che per me
cosa è incredibile.
Io non avevo idea. Però da un punto di vista, per esempio, etico, io non le metterei in commercio, come non metterei in commercio i reggiseni imbottiti. Perché indossare un reggiseno imbottito tutti quanti i giorni ti dà una dispercezione di quello che sei veramente, e trovo che sia una cosa sbagliata pensare che le donne possano essere attraenti solo se hanno un seno grande. È veramente una cosa basica di marketing, la cosa di cui ti sto parlando. Nessuno ci dice che siamo belle esattamente così come siamo e che siamo belle così a ogni età. Io quando ho intervistato Patti Smith con i suoi baffi, con i suoi capelli arruffati e il suo vestito da maschio, è bellissima. Infatti farà la prossima campagna di Yves Saint Laurent. Abbiamo bisogno di nuovi modelli, ma noi possiamo diventare un modello per le persone quando siamo veramente autentici. E conquistare la propria autenticità è un lavoro difficilissimo, perché devi fare un processo di autoeducazione. Oggi le persone non vogliono intraprendere un percorso di autoeducazione, ma se noi non ci autoeduchiamo, non autoeduchiamo il nostro linguaggio, i nostri pensieri, pensare in maniera approssimativa ci porta a parlare in maniera approssimativa e a comportarci in maniera approssimativa. Quindi quello che io ho capito, voglio condividerlo, perché spero che possa essere d'aiuto. La prima volta, il primo provino che mi hanno fatto a Video Music, io sapevo tutto di musica, ma mi hanno detto: guardi signorina, non la possiamo prendere perché lei non è abbastanza carina per apparire in video. E hanno preso una persona che adesso è scomparsa e faceva la pubblicità in televisione, che di musica non ne capiva assolutamente nulla. Quando se ne sono accorti e dovevano arrivare ospiti, Roger Taylor, il batterista dei Queen, mi hanno chiamata e mi hanno detto: beh, lei sa così tanto di musica, però non è carina per apparire in video, magari potrebbe fare la traduttrice e insegnare la sua passione, passione ai nostri conduttori. Infatti questa è la parte in cui durante il mio spettacolo teatrale tutti ridono da morire. E io ho detto: va bene, vengo. E allora ho cercato di insegnare la passione a due carciofi, che di fatto non gliene fregava niente della musica. E quando c'è stata questa intervista a Roger Taylor, io sono entrata a fare la traduttrice. Ma 3 minuti prima di entrare in onda mi hanno tolto il microfono, perché mi hanno detto: guarda, se tu parli in inglese, tutti capiscono che i nostri conduttori non parlano inglese. Quindi io con dei gettoni, ai tempi c'erano i telefoni a gettone, ho preso a manciata i gettoni, ho chiamato mia madre, ho detto: mamma, sono disperata, la mia chance, vado in televisione, non posso parlare. Mi hanno tolto il microfono e lei mi ha detto: siete in diretta? Dico sì. Le metto: tieni quel microfono come se fosse l'ultima cosa della tua vita, in diretta non possono toglierti il microfono. Aveva ragione. E io ho fatto questa traduzione tenendo questo microfono come se fosse veramente il baluardo, il grimaldello della mia vita. E alla fine dell'intervista Roger Taylor, che è uno dei più grandi rockstar del mondo, il batterista dei Queen, ha detto: scusate, ma chi è la traduttrice e chi sono questi due? È lei che dovrebbe presentare il programma, non questi due che si capisce che non ci capiscono niente. Ed è stata una storia che io continuo a raccontare, perché un grande musicista ha capito il talento di una ragazzina che non era mandata in onda perché non era abbastanza carina. Poi ho fatto televisione tutta la vita. Per dirti come siamo ancora schiave noi donne in questo paese profondamente retrogrado e profondamente iniquo, ancora di questi standard di bellezza, secondo cosa? Io sono una critica musicale, quali standard di bellezza dovrei avere? E poi la storia è stata completamente ribaltata, no? Però è dovuta arrivare una grande rockstar dall'Inghilterra a capire che c'erano due che erano messi lì solo perché avevano due faccette carine, e capisci come sono andate le cose. Quindi io voglio portare tutto questo soprattutto alle giovani donne che troppo presto si trasformano, troppo presto cedono ad un'omologazione del volto, quando comunque la bellezza è essere unici. E quindi
io penso che veramente la bellezza derivi dal carisma, e il carisma derivi dalla liberazione della propria autenticità. Cioè, una persona carismatica non è una persona che magari è in un modo piuttosto che in un altro, ma ha avuto la capacità di lasciare andare, no?
Sì, lasciare andare e poi soprattutto dire: va bene, prendo la cosa da un altro punto di vista. Infatti è rimasta storica questa intervista ai Red Hot Chili Peppers, una band che io stramavo. Li vado a vedere, parto da Catania, 20 ore di treno, mia madre mi compra il piumino, perché a Catania quando vai a Milano hai sempre bisogno del piumino. Esatto. Arrivo a vedere i Red Hot Chili Peppers, li amo, li guardo, dico: Dio santo, io li voglio intervistare, comincio la mia carriera, vado a intervistare i Red Hot Chili Peppers. Questo è un passo del mio libro che tutti amano moltissimo. Mi presento, c'era Anthony Kiedis a petto nudo, con questi capelli lunghi, siamo nel 98. C'era Dave Navarro alla chitarra, anche lui con petto nudo, sono arrivata con la mia pelliccia super rock and roll. Busso alla porta e mi trovo davanti Anthony Kiedis a petto nudo con quei capelli lunghi, Dave Navarro stupendo con la sua Gibson che si muoveva in maniera estremamente sinuosa. Anthony Kiedis mi guarda e mi dice: are you here for the blowjob? Io lo guardo e gli dico: guarda, sono qui per l'intervista, di persone che vogliono farvi blowjob sono pieni gli stadi, lasciami fare questa intervista, ci lavoro da un mese, non sono assolutamente disposta a barattarla con niente e vedrai che sarà molto meglio di un amplesso. E di fatto così è andata, abbiamo fatto questa intervista, è stata una figata e ancora oggi quando incrocio Red Hot Chili Peppers ci siamo delle gran pacche sulle spalle. Quindi per dirti che abbiamo bisogno di un nuovo storytelling, possiamo rispondere alle provocazioni, anche alle provocazioni di carattere sessuale, dobbiamo farlo però con saldezza, con fermezza e con grande autoironia e far capire che non siamo disposte a tutto pur di raggiungere le cose che vogliamo fare, soprattutto noi donne. E quindi spero che queste mie avventure, se vuoi, nel rutilante mondo del rock and roll possano essere di incoraggiamento.
Straordinari, sono storie straordinarie, straordinarie. Invece Paola, una cosa, quando tu hai cominciato questa carriera fatta di racconti, di storie, di comunicazione, comunicavi già nello stesso modo in cui comunicavi oggi?
Allora, c'è da dire che fare dei programmi in radio e farli quotidianamente ti aiutano un sacco, perché comunque inizi a usare, sai, la parola è uno strumento, è un tool, quindi anche imparare a usare la parola. Anche questo, per esempio, Bruce Springsteen, genio assoluto, dice la radio è un segreto spifferato a milioni di persone ed è in grado di sovvertire lo status quo, è in grado di portare grandi rivoluzioni. Noi non ci rendiamo conto del fatto che ogni volta che parliamo e abbiamo un audience, abbiamo un grandissimo dovere, abbiamo una grande responsabilità. E quindi negli anni ho lavorato molto leggendo grandi geni, grandi persone con una grande umanità, per cesellare le mie parole. Voglio essere come Benvenuto Cellini, che è stato il più grande cesellatore. Io so che parole voglio usare. Da tanti anni studio comunicazione non violenta e credo profondamente proprio nel fatto. Voglio dirti questa cosa perché sono certa che ti affascinerà. Poi vedo questi tuoi occhi da ventottenne super vivaci. La comunicazione non violenta si chiama linguaggio giraffa. Si chiama linguaggio giraffa perché la giraffa è il mammifero con il cuore più pesante. Il cuore di una giraffa pesa oltre 12 kg. La giraffa con un calcio potrebbe uccidere un leone, ma siccome ha il collo lungo e sa guardare oltre, non usa la sua violenza.
Ah, bella metafora.
E trovo che sia una metafora meravigliosa. La comunicazione non violenta viene chiamata linguaggio giraffa, la studio da tanti anni rispetto al linguaggio sciacallo, che è quello basato sulla paura. Se non fai questo, fai questo, no? Per esempio come noi cresciamo i nostri figli. E quindi proprio voglio lavorare di cesello, cioè ogni parola che scelgo, la scelgo. E perché sento che se può arrivare al cuore delle persone, le persone che mi ascoltano meritano l'attenzione della scelta da parte mia e quindi ho lavorato molto su questo e continuo a lavorarci.
Quindi la comunicazione è uno strumento che si acquisisce, è uno strumento che si può sviluppare anche praticandola.
Assolutamente, come ogni cosa. Tu puoi essere un grande musicista, ma se non suoni tutti i giorni, prima o poi quel talento si esaurirà. Puoi essere un mediocre musicista, ma se suoni tutti i giorni puoi sviluppare il tuo talento. Anche questo è importante da far capire. In un mondo che ci porta sempre più verso la disattenzione, è importantissimo far capire ai giovani che invece la costanza, tutti i giorni fare qualcosa. Neil Young dice sempre, mio padre mi diceva, scrivi tutti i giorni e prima o poi ti sorprenderai delle cose che hai scritto. Ecco, queste sono delle abitudini che secondo me noi dovremmo mettere nella nostra vita. Svegliarsi presto al mattino, scrivere tutti i giorni almeno 20 minuti e senza performance. Dario, il problema di oggi è che siamo tutti terrorizzati dalla performance. Ma performance di cosa? Dobbiamo non avere paura di esprimerci e soprattutto sviluppare il nostro approvometro interno. Chi se ne frega del giudizio altrui. E quindi la comunicazione è qualcosa che va sviluppato e tu secondo me lo sai bene perché sei giovane e sei estremamente talentuoso. Quello è un tuo dono, l'hai sviluppato inconsapevolmente, però ogni giorno...
Io penso che sia anche una sorta di dono di cui ognuno dovrebbe godere oggigiorno. Cioè oggigiorno certo. Viviamo in una società dove paradossalmente... viviamo nell'estremizzazione di ciò che potrebbe essere bello e di ciò che può essere brutto. Viviamo in un'era dove tutto può essere tutto, no?
Certo.
Dove ogni strumento che utilizziamo è un moltiplicatore della bellezza o della bruttezza. e ognuno di noi ha questo strumento in mano e lo può utilizzare. E nessuno, come in questa epoca, in passato, ha avuto questa possibilità, grande opportunità di realizzare se stesso e la propria eccellenza.
Assolutamente.
No? E penso anche a te, no? Tu vieni dalla radio e ora approcci il mondo dei podcast ed è stato un enorme successo, no? E caspita, pensa quante altre persone, no, avrebbero la possibilità di utilizzare le parole o le loro storie di vita, perché ognuno di noi poi ridimensiona le proprie storie di vita, per riuscire in qualche modo a ispirare al prossimo o innescare un cambiamento, comunque non solo nel prossimo, ma nell'ecosistema dove partecipa, perché noi tutti apparteniamo a un ecosistema. E quindi viviamo veramente in questa realtà dove queste persone che utilizzano questi strumenti, beh, non tutte hanno sicuramente la consapevolezza di cosa stanno utilizzando o di cosa potrebbe essere e di quanto potrebbero raggiungere liberando questo carisma di cui abbiamo parlato poco fa. E tra l'altro, la musica ha avuto un grande vantaggio. La musica, secondo me, non si può fermare. E una volta che inneschi un talento, soprattutto musicale, o veniva innescato in passato un talento musicale, soprattutto nell'epoca del rock, dove c'era questa aggregazione, penso, di persone,
certo,
dove ciò che contava era il messaggio innescava le emozioni innescavano le persone, e non si poteva fermare una cosa del genere, non era una cosa decisa, non era una cosa costruita dalle label, probabilmente le label diventavano il portavoce o l'amplificatore probabilmente di queste persone. Oggigiorno abbiamo vissuto un momento di transizione dove la musica è diventata magari più artefatta, fino ad arrivare ad oggi, dove però è nato un altro strumento, quello di cui stiamo parlando, e non solo dà più voce ai musicisti, perché la musica è più forte, se vogliamo, no? Però dà la voce ad altre persone, e in qualche modo qualsiasi creativo può diventare una rockstar, o può diventare comunque un tipo di comunicazione non filtrata e che può arrivare alle giuste persone con le giuste parole. E questa cosa a me emoziona veramente tanto, no? La possibilità in qualche modo di fare radio senza la radio o di distribuire senza distributore. E penso che anche nel tuo contesto, nel mondo della musica, sia stato un cambiamento epocale. Il fatto che oggigiorno puoi pubblicare i tuoi video su YouTube o pubblicare la tua voce su un podcast e quella voce, quella competenza o quell'eccellenza possa raggiungere decine di migliaia o centinaia di migliaia di persone, no? E che quindi la competenza si formi dal basso piuttosto che dall'alto, sia un procedimento bottom-up piuttosto che top-down, dove qualcuno decide cosa sarà.
Editori di se stesso, ma mi fai ridere perché mio nipote, che ha la tua stessa età, fa l'attore e vive a New York, è lui che mi ha comprato un microfonino da attaccare al telefono. E mi ha detto: zia, ogni volta che parli io rimango incantato, fai una cosa, parla adesso a sto microfono. E io gli ho detto: che faccio a sto microfono? C'è completamente due generazioni a confronto. E lui si chiama podcast. E io ho detto: che cos'è il podcast? Mi ha detto: tu parla, non ti preoccupare, si attacca così. Ora parla 10 minuti, ti interrompo io. Io ho parlato 10 minuti, l'ha confezionato ed è stato il primo episodio di PM Confidential che sta andando benissimo. E quindi non c'è stato un editore, non sono stata chiamata a una riunione di lavoro, nessun luminare ha visto in me il potenziale per fare, veramente da un ragazzo della tua età che dice: sono meravigliose le storie che racconti, raccontale a più persone.
Esatto.
E trovo che questa sia veramente il punk, il do it yourself. Noi oggi, perché sai, il punk arrivava dopo il progressive, ti ricordi, avrei visto i video dei Genesis, delle grandi band, degli Yes con 3 tastiere, 100.000 chitarre pazzesche, poi sono arrivati i punk e hanno detto: no, ma vaffanculo, cos'è tutta sta roba, io voglio potermi esprimere anche se non sono uscito dal conservatorio, e con 3 note hanno portato la rivoluzione. E questa cosa adesso mi esalta, perché veramente è arrivato il momento di fare la propria televisione, di fare i propri podcast, la propria radio se vuoi. Cioè ognuno di noi può fare veramente quello che vuole. E questa orizzontalità, questa democratizzazione, io la trovo meravigliosa. Poi ovviamente non tutti possiamo avere ascolti, non tutti possiamo avere successo in quello, no? Poi credo che ci sia una sorta di selezione naturale. Però chiunque, tu l'altro giorno, la prima volta che ci siamo conosciuti, hai detto: chiunque sa fare una cosa, la sa fare bene, la può portare a più persone possibili.
Anzi, deve farlo.
Deve farlo. Perché
sarebbe proprio un cretino.
Esattamente. Sai fare delle ciambelle fatte da Dio? Sì, bene, portale in giro. E quindi sono molto felice di questo nuovo corso che sta cominciando e mi sembra meraviglioso.
Secondo me viviamo in un'epoca estremamente democratica,
lo
con
è.
degli strumenti straordinari, dobbiamo solamente allineare i valori agli strumenti.
Bravissimo.
Perché è veramente una questione di opportunità, in positivo e in negativo.
E poi guarda, Dario, ti posso dire, io ancora sono una persona, il mio primo telefono l'ho avuto alla tua età. E dovevo comprare un biglietto su Ryanair, sai quando ti chiedono di ripetere le lettere?
Ah sì.
Ok. E io non ero in grado di farlo e poi ci ho messo un quarto d'ora, finalmente ce l'ho fatta. E poi ti rendi conto invece, perché è un sistema di sicurezza, e invece poi ti rendi conto che vai su YouPorn e non c'è un sistema di sicurezza. Ecco, io ho soltanto paura di tutto questo, perché credo che il giorno in cui noi potremmo permetterci alcuni contenuti, di lasciarli ancora all'immaginazione, soprattutto quando dei ragazzi di 10, 11, 12 anni possono avere libero accesso, credo che quello sia importante proprio per la moralità dell'essere umano e non perché quelli siano dei contenuti porno, non è quello il tipo di moralità di cui sto parlando. Dico semplicemente che sono dei contenuti che non sono adatti spesso ad un'evoluzione ancora di preadolescenti o post-adolescenti. Se noi riusciamo, le persone giovani come te, le persone di comunicazione, a far sì che ci si possa approcciare a questo grande mare magnum con un minimo di etica in più, secondo me veramente abbiamo vinto. Anche perché non è giusto che a 30 anni pensi che la tua performance sessuale, o a 25, a 18, debba essere uguale a quella di professionisti. Ma se tu guardi quello, cioè Instagram parla di te, le persone che tu scegli parlano di te, le cose che tu cerchi parlano di te. Un tempo avevi la libreria in casa, la biblioteca che parlava di te, ora hai la tua cronologia. E quindi spero che si possa fare un utilizzo morale nell'accezione più nobile del termine.
Questa è una... Purtroppo ti chiedi sempre se sia una presunzione poter pensare che porsi dei limiti possa essere la soluzione. Cioè, non sappiamo cosa sarà, no, tra 10-15
certo,
anni.
Sappiamo.
E quello che immaginiamo adesso non può neanche vagamente probabilmente allinearsi con quello che sarà. Né la nostra visione più catastrofica, né neanche forse la nostra visione migliore. Di sicuro è una cosa che intristisce, e lo vedo anche su di me, perché è la ricerca della... Neanche quello è l'effetto, l'effetto è la standardizzazione di tutto quanto, dell'esperienza.
Bravissimo.
Standardizzare l'esperienza. E quindi quello che tu vedi su questi social... secondo lo immagini come se fosse il riassunto di quello che vivrai quando proverai quelle cose.
Bravissimo.
E non è mai così. Infatti guarda, da viaggiatore io ho sempre avuto la passione per il viaggio, non sono mai stato un amante dei, ad esempio, dei monumenti storici eccetera, non perché non ne riconosca il valore, se uno mi racconta la storia che c'è dietro ad esempio mi entusiasmo, se scopro la storia dei monumenti più straordinari del nostro paese o di ciò che vado a visitare. Dall'altro punto di vista però è come se l'aver già visto le cartoline, le foto, la Torre Eiffel in 1500 foto diverse, con luci diverse, nuvole diverse, eccetera, sai che quando arriverai lì sarai felice, vedrai una cosa che è straordinaria, però da un certo punto di vista ti è già stata rovinata, no? Penso che sia la scoperta l'esperienza di qualcosa, cioè l'esperienza sta nella scoperta, nel sentire quella sensazione di nuovo e di essere che sei impadrone dell'esperienza, mentre quando l'esperienza ti è già stata proposta sotto forma di riassunto, di racconto, eccetera, è una cosa diversa.
Lo so, però il nostro cervello è profondamente analogico, anche il nostro cuore. Noi dobbiamo tornare ad amare in maniera analogica nell'epoca digitale. Dobbiamo ritornare a vedere le cose in maniera analogica nell'epoca digitale. Quello che dicevo io degli occhi vergine, del cuore vergine, deve continuare a essere un'emozione, deve continuare a essere breathtaking guardare la Tour Eiffel anche se l'hai vista in mille foto, perché quella è l'esperienza umana e nulla potrà mai sostituirsi all'esperienza umana. I miei occhi e i tuoi occhi guarderanno la Tour Eiffel in maniera completamente diversa. E vorrei che questo concetto passasse della meraviglia, finché l'essere umano continuerà a meravigliarsi, ci sarà ancora speranza. Io ne sono convinta, guarda, lo dico e mi commuovo da sola. Noi dobbiamo continuare, dobbiamo ritornare a meravigliarci, perché è questo che definisce l'essere umano per antonomasia. E io voglio veramente ritornare a condividere con le persone che mi seguono, sento una grandissima responsabilità, tutto quello che ci riporta a essere esseri umani, in primis. Poi rockstar, commercialisti, imprenditori, non me ne frega niente, ma prima di tutto esseri umani. E quello fa veramente la grandissima differenza, anche perché viviamo in un'epoca di disumanesimo e quindi riappropriarci dell'umanità è la cosa più importante che possiamo fare.
Direi di chiudere con queste parole in modo che rimangano alle persone che stanno ascoltando.
Grazie Dario.
No, è stato un piacere.
Sei un ragazzo straordinario.
Anche te.
Ti auguro tutto il
meglio. Sono felice perché io ho un pubblico molto diverso dal tuo e spero che le tue parole possano raggiungere persone giovani e che si facciano contaminare da questi messaggi molto molto belli.
Ciao bellezza.
Grazie e grazie a coloro che sono qua con noi.
Grazie.
Ciao.